non c'è nessun foglio, nessuna pista, nessuno spunto di meditazione o di nulla, insomma, perché non lo so, perché così doveva andare questa volta. E allora ho pensato di contemplare e meditare, siccome ieri abbiamo celebrato la solennità del Sacro Cuore di Gesù e oggi celebriamo la memoria del Cuore Immacolato di Maria, e tutti penso che siamo, tra virgolette, devoti del Cuore di Gesù e devoti del Cuore di Maria, per due ragioni fondamentali e molto importanti per la nostra salvezza. Perché non facciamo nulla per senza niente noi, no? Facciamo sempre perché c'è un interesse personale, anche spirituale, anche con il Padre Eterno. E allora il Sacro Cuore di Gesù ci ha promesso che se noi facciamo 9 comunioni nei 9 primi venerdì del mese, ci ha promesso il paradiso. Ma non ci ha mai detto che possiamo fare tutto quello che vogliamo durante tutta la nostra vita. Mentre invece il Cuore Immacolato di Maria è stato più breve, perché la mamma è più buona, è più tranquilla, è più santa, cerca di accomodare tutto, dice la stessa cosa la potete ottenere se fate la comunione e recitate il rosario nei primi 5 sabati del mese, quindi invece di 9 sono 5, quindi la mamma è stata un po' più benevola e generosa con noi. Ecco, queste sono le promesse che il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria hanno fatto all'umanità, e fin qui niente di strano o di che cosa, perché ecco, è una cosa bella che il Signore ci ha donato attraverso queste promesse. Ma queste promesse, se non sono vissute come devono essere vissute, se non sono accettate come devono essere accettate, non servono a nulla. Praticamente a nulla, anche se la misericordia di Dio è immensa ed è grande, si fanno tutti i bei raccontini sui libretti di devozione di quel peccatore che ha vissuto, che ha fatto una volta nella sua vita quando era ragazzo i 9 primi venerdì del mese, poi ha fatto i comodi suoi per tutta la vita, e a un certo punto però poi quando stava per morire finalmente ha trovato un sacerdote che lo confessava e gli dava i sacramenti, si è salvato. E allora tutti speriamo di fare la stessa fine di questo qui, anche se non facciamo chissà quali grandi peccati, ma ci possiamo permettere quelle piccole scappatelle o quelle uscite, direbbe qualcuno, quelle piccole scappatelle o uscite, perché tanto abbiamo fatto i 9 primi venerdì del mese, o abbiamo fatto i primi 5 sabati del mese, o abbiamo, cosa ancora più grave, abbiamo recitato per un anno le 15 orazioni di Santa Brigida, oppure ci stiamo impegnando addirittura a recitare quelle per 12 anni e quindi c'è ancora più promesse, anche perché se muoio pure prima non fa niente, perché il Signore ha promesso che è come se l'avesse fatto. Non facciamo niente per senza niente, attenzione. Vedete, tutte queste belle cose volute da Dio, permesse da Dio, senza il cuore non servono a nulla. O meglio, addirittura diventiamo come i maghi, come i cartomanti, come coloro, ecco, che sono gli operatori dell'occulto. Io ti do un anno, è la stessa cosa di quelli che fanno gli occhi, sapete, gli occhi con l'occhio, la stessissima cosa, lo stesso ragionamento. Io ti do per un anno le preghiere, le 15 orazioni o le altre cose, anche recitate in fretta, anche recitate senza pensare a quello che sto dicendo, basta che faccio, anche recitate a 9:30, ma le devo fare, tu però mi devi dare quello che mi hai promesso. E lo stesso vale per i 9 primi venerdì, quante volte la comunione senza ascoltare la messa. Quando ero ragazzo, nella mia parrocchia, era per il primo venerdì del mese, si vedeva tantissima gente fare la comunione senza ascoltare la messa, però basta che faceva il primo venerdì. O quanta gente che fa il primo venerdì e non va a messa la domenica, o il primo sabato, o le 15 orazioni, e non va a messa la domenica, e non prega, e non si confessa, e non si comporta come si deve comportare. Attenzione, io vi sto parlando ancora del modo ordinario di essere cristiani, non ho proprio ancora aperto bocca, modo ordinario di essere cristiani. Eppure noi siamo cristiani. Eppure io sono devoto del Sacro Cuore o del Cuore Immacolato di Maria o di Santa Brigida o di tutte le cose belle di questo mondo. Guai se poi cominciamo a credere anche al dolce di Padre Pio o a tutte le catene possibili di questo mondo. E ci sono cristiani cattolici che lo fanno, sapete? Cristiani cattolici battezzati che fanno queste cose. E allora vogliamo piegare la divinità a quello che noi gli vogliamo dare o che pensiamo di dargli. Io ti do questo, tu mi devi dare questo, perché tu me l'hai promesso, perché tu me l'hai detto. A parte che le orazioni di Santa Brigida probabilmente lei non ha mai conosciuto manco l'esistenza, le ha scritti qualche suo padre spirituale mettendo il nome suo, però la misericordia di Dio è immensa, quindi il Signore, ecco, molte volte viene incontro anche a quello che fanno gli uomini, quindi non sappiamo se, però ecco, questa 15 di questo verranno così, 15 di quelle succederà questo, 15 di questo saranno, ma sembriamo quasi testimoni di Geova, che solo 144.000 si salveranno, gli altri sono poveri figli di Eva, e li ho trattati bene. Gli altri non si salveranno, non si salveranno, solo 140. Allora la stessa cosa, 15 solamente, perché guai se ce ne sono 17 della tua famiglia che sono peccatori, gli altri due si arrangiano, o almeno dici un'altra volta le 15 orazioni per un altro anno, e se hai tempo quelle per 12 anni le potrai dire, no? Una vecchietta di 94 anni mi diceva proprio questo: io comincio da adesso quelle di 12 anni, perché così può darsi che il Signore per ascoltare tutte le, mi fa vivere per tutte ancora altri 12 anni. Padre, poi ho pensato, quando le finisco le inizio di nuovo. E dice: ma quanti anni vuoi campare, figlia mia? Quanti anni vuoi campare? Perché così potrai dire tutte le preghiere di questo mondo. Ecco allora la solennità del Sacro Cuore di Gesù ieri e la festa del Cuore Immacolato di Maria oggi. Sono cose importanti che il Signore ci ha rivelato, che non è che ci è venuta a rivelare dal momento in cui è esistita Santa Margherita Maria Lacocque, le rivelazioni del Sacro Cuore, oppure dal momento in cui sono iniziate le apparizioni di Fatima, il Cuore Immacolato di Maria. Sono tutte cose che noi troviamo nel Vangelo, nella Sacra Scrittura. Adesso le sentiremo, poi vedremo cuore di Gesù e cuore di Maria nel Divin Volere, perché noi stiamo facendo un ritiro del Divin Volere, altrimenti non ha senso, no, quello che vi sto dicendo. Che cosa ha detto Gesù a Luisa, che cosa Gesù dice ancora a noi? Sul suo Sacro Cuore e sul Cuore Immacolato di Maria, che non sono delle immagini da venerare. Benedetti tutti coloro che metteranno la mia immagine nella sua casa, però che poi sotto agli occhi miei fanno quello che vogliono, non fa niente, basta che c'è l'immagine. Chissà quante volte il povero Sacro Cuore si è messo così, allora ha posato il cuore da una parte, quello che c'aveva in mano, e si è messo con le mani così. Perché? Oppure così, perché non ne parliamo poi la bocca, ma la bocca parla dell'abbondanza del cuore, sia nel bene che nel male, perché il cuore c'entra, il cuore umano con il cuore di Cristo e con il cuore di Maria, non sono inscindibili tra loro. E allora per il cuore di Cristo è il Vangelo che avete ascoltato anche ieri, ricordate, no? Dal Vangelo di Giovanni, quando subito dopo la morte di Gesù accade che era il giorno della parasceve, Giovanni 19, 31 e seguenti. Era il giorno della parasceve, i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, ma non solo coloro che lo hanno trafitto materialmente 2000 anni fa, ma anche coloro che hanno accompagnato la mano del centurione nel dare il colpo di lancia nel costato di Cristo, nel cuore di Cristo. Ebbene, quelli che hanno accompagnato la mano del centurione siamo ciascuno di noi, che ogni volta che ci allontaniamo o che usciamo o che andiamo via o che pecchiamo, perché chiamiamo le cose per quelle che sono peccati, e peccati li chiamiamo, ecco, diamo questa lancia, diamo la mano al centurione per trafiggere il costato di Cristo. Quindi volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ricordate il centurione, veramente quest'uomo era figlio di Dio, guardandolo così come era morto, vedendolo come moriva, il centurione dice: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Veramente quest'uomo è figlio di Dio, dobbiamo dire noi, perché noi rivolgiamo lo sguardo a colui che abbiamo trafitto. Ma quando rivolgere lo sguardo, che cosa vuol dire? Non vuol dire solamente restare a guardare, oppure restare anche in contemplazione statica della croce di Cristo e del Cristo crocifisso o del Cristo risorto, perché quando parla di colui che hanno trafitto vuol dire colui che è stato trafitto ma che è risorto. Giovanni dice: io le ho viste queste cose, non vi sto dicendo delle bugie. E attenzione, perché questo qui, questo Giovanni che parla del cuore di Cristo trafitto sulla croce, è lo stesso Giovanni che il giorno prima aveva appoggiato la sua testa sul suo cuore, sul cuore di Cristo. Non è un qualcosa di devozionale, non è un qualcosa di sentimentale, di smielato, così tanto il cuore di Gesù, o Giovanni che appoggia quasi in modo femmineo il suo capo sul cuore di Cristo. Sono atti virili, sono atti grandi, atti belli. Non lo fa solamente per sentirsi, ecco, abbracciato da Cristo, ma lo fa perché attraverso il suo appoggiare il suo capo sul cuore di Cristo apprende dalla sede di tutto, cioè dal cuore, apprende i sentimenti che furono del cuore di Cristo. San Paolo dirà, perché probabilmente avevano parlato i due, o gli apostoli comunque certamente tra di loro avevano, parlavano, si confrontavano, dialogavano. San Paolo dirà: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo. Ecco, quando noi diciamo, no, pure leggiamo: cuore di Gesù mite, umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Ma volesse il cielo, volesse il cielo. Santa Margherita Maria, colei a cui è stato rivelato, ma prima di lei Santa Gertrude e poi tanti altri santi, comunque Santa Margherita Maria, a cui è stata rivelata la devozione, ma la retta devozione al cuore di Cristo, e Gesù gli diceva: ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e non ne riceve che dispregio e indifferenza. Vedete, la cosa peggiore è l'indifferenza. Questo lo diciamo anche noi, no? Quando vogliamo colpire qualcuno, diciamo che siamo indifferenti, perché la cosa peggiore è l'indifferenza. Ebbene, Santa Margherita Maria diceva a Gesù, e vedete che cosa ci trovate: Signore, prendimi come sono e rendimi come tu vuoi, prendi il mio cuore e donami il tuo. Che cosa vuol dire? Vedete che il cuore è anche sede di altro, il cuore di Cristo, rettamente inteso. Il cuore è la sede anche della volontà. Signore, prendimi come sono, ti dono la mia volontà umana, e rendimi come vuoi tu, donami la tua volontà. È uguale, è la stessissima cosa. Ecco perché è importante. E allora, ecco, la retta devozione, o la retta imitazione, o la retta sequela del cuore di Cristo, non è solamente l'organo fisico visto così nei bei quadri che si fanno con questo cuore fiammeggiante che esce di fuori. È anche un po' una cosa, insomma, no? Vedere questo cuore. Immaginate che all'improvviso io mi metto e mi caccio il cuore fuori. Non so i film di Dario Argento, insomma, Padre Eterno non è Dario Argento che fa questi film così di terrore. Ma vuol dire proprio questo: prendi il mio cuore e dammi il tuo, facciamo questo cambio. San Giovanni, nell'appoggiare il suo capo, quindi la sua mente, sul cuore di Cristo, non fa altro che dire le stesse cose che poi dirà Santa Margherita Maria. Ecco perché San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo. E subito dopo parla di che cosa? Parla dell'annientamento. Egli che era simile non fece eccetera eccetera. Cioè non guardò la sua divinità, ma si abbassò per fare che cosa? Per innalzare noi. Abbassò la sua divinità per innalzare la nostra umanità, il cuore di Cristo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Volgere lo sguardo, vi dicevo, vuol dire prendere, apprendere di tutto quello, non solo guardare, non solo contemplare, non solo anche adorare, semmai già stiamo in una cosa buona, ma volgere lo sguardo vuol dire amare, e in quell'amare vuol dire diventare una sola cosa con lui. Ricordate sempre, perché è importante quel passo del Vangelo, quando Gesù fissatolo lo amò. Vedete che il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, è una questione di sguardi, di continui sguardi, persone che si guardano, ma che nel guardarsi si assimilano, nel guardarsi si amano, nel guardarsi diventano una sola cosa. Se noi glielo permettiamo, il giovane ricco, ricordate, se ne va quasi a non voler guardare il Cristo, quasi a voler volgere lo sguardo dall'altra parte. Quando non volgiamo lo sguardo a colui che hanno e che abbiamo trafitto, volgiamo lo sguardo da tutt'altra parte. Volgiamo lo sguardo a noi stessi. Preferiamo fare la nostra volontà umana. Preferiamo far vincere la nostra volontà umana invece di quella divina di Cristo. Poi invece, per quanto riguarda il cuore di Maria, c'è Luca, che è l'evangelista di Maria, no? Tutta la prima parte del Vangelo è dedicata a Maria. Luca, il capitolo secondo, i versetti 41 e seguenti. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro, venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in età, in sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. è il cuore di Maria, il cuore della mamma, che dall'inizio, dal momento in cui, ecco, l'Evangelista Luca lo dice adesso, perché è quasi un po' il culmine, ecco, della missione di Gesù. Gesù si dichiara, no? Si dichiara alla mamma e al papà e dice: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Non mi hai chiesto né sacrificio né offerta? Allora hai detto: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Vedete, non è altro che il dichiarare al papà e alla mamma che egli è venuto per fare, per vivere la volontà di Dio. Ecco perché Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Maria custodiva nel suo cuore questa dichiarazione del figlio, che egli era venuto per vivere la volontà del Padre, che egli era venuto per portare la volontà del Padre, che egli era venuto per far conoscere la volontà del Padre. Ma attenzione, perché, vi ripeto, tutto questo Maria lo custodiva nel suo cuore dal momento in cui ha ricevuto l'annunzio dell'angelo. Ti saluto, Maria, rallegrati, o Maria, sii gioiosa, o Maria, perché finalmente le profezie si avverano, perché finalmente colui che attendevi, tu e tutto il popolo di Israele, sta per venire in mezzo a voi, perché finalmente sarete liberati dalla vostra volontà umana, sarete liberati dalla vostra volontà umana corrotta, sarete liberati da tutto ciò che vi allontana e vi impedisce di vivere la vita divina in voi. Rallegrati, rallegrati, noi diciamo Ave Maria, ma è rallegrati, gioisci, perché? Perché in questo c'è la gioia dell'umanità. È nella volontà di Dio, nella tua volontà, Signore, è la nostra gioia, ma non è che lo ripetiamo tanto per iniziare la preghiera. Guai se è così. Guai se noi sappiamo, quando diciamo nella tua volontà, Signore, la nostra gioia, sta iniziando la preghiera. Non è per quello, è un'affermazione, quasi come il credo. Quando io dico credo in un solo Dio Padre, nella tua volontà, Signore, è la nostra pace, è la nostra gioia, è il nostro tutto. Nella tua volontà lo dobbiamo dire con fermezza, lo dobbiamo dire con conoscenza, lo dobbiamo dire con certezza. Sì, è vero, è così come dire Amen. È vero, è così, nella tua volontà, Signore, è la nostra pace, è la nostra gioia. Ecco perché l'angelo dice: rallegrati, gioisci Maria, perché finalmente questa volontà viene a vivere sulla terra. Non mi hai chiesto sacrificio e offerta? Allora io ho detto: vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Non vi sembra che siano le stesse parole? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose mie, delle cose del Padre mio? Devo occuparmi delle cose del Padre mio. Vedete, ve l'ho detto già altre volte, tutto quello che riguarda Gesù riguarda anche noi, riguarda ciascuno di noi. Non sapete che dovete occuparvi delle cose del Padre vostro, dice Gesù oggi a noi. Ecco perché Maria custodiva tutto nel suo cuore, perché non voleva che nemmeno una virgola di quello che diceva il suo divin figlio potesse perdersi. Perché? Perché lei poi doveva viverlo, perché poi dopo doveva portarlo nel suo cuore, ma quel portarlo nel suo cuore voleva dire viverlo e voleva dire anche donarlo. Ricordati Maria, ricordate Simeone. Ricordati Maria, questo è segno di contraddizione, giusto, niente da fare, non è che avrà vita facile, gli dice Simeone. E ricordati una cosa, dopo lo troveremo negli scritti di Luisa, ricordati una cosa, che anche a te una spada ti trafiggerà l'anima, ti trafiggerà il cuore. Nella Sacra Scrittura molte volte anima, cuore, ecco, sono la stessa cosa. Quindi, come vedete, Non è una devozione. Fatima, Santa Margherita Maria, non sono venuti a rivelarci un qualcosa di bizzarro, direi. ma sono venuti a rivelarci cose importanti per la nostra vita cristiana. E siccome tutto concorre al bene, dirà San Paolo, di coloro che amano Dio, e siccome tutto, come dice Gesù, viene a preparare l'avvento del regno del Fiat, vedete come anche queste rivelazioni vengono a preparare e convergono verso questo. Quando noi vogliamo dire un qualcosa di importante a qualcuno, a qualche persona, o come gli dice, con tutto il cuore, perché con tutto me stesso, è il Cristo che si viene a donare con tutto il cuore. È Maria che si viene a donare a noi con tutto il cuore. Perché? Perché noi possiamo donarci con tutto il cuore. E allora i cuori di Gesù e Maria, ecco, nella Divina Volontà. I cuori di Gesù e Maria nella Divina Volontà li troviamo spesso negli scritti di Luisa. Però ecco, vi dico solamente qualche cosina. Prima parliamo del cuore di Cristo e poi parliamo del cuore di Maria. Ecco, Gesù, questo cuore, come vi dicevo, Santa Margherita Maria, che ha tanto amato gli uomini e che non riceve, non riceve altro che disprezzo e indifferenza. Queste sono le parole, poche parole, non è che ha fatto chissà quali discorsi a Santa Margherita Maria. Poi Gesù invece a Luisa, ecco, comincia a parlare, ne parla parecchio, perché su 36 volumi e altro, i libri della Passione, eccetera, eccetera. Nel volume 12, Gesù dice le tre ferite mortali del cuore di Gesù. Quindi qua si spiega, ecco, questo disprezzo e indifferenza che riceve dagli uomini. Trovandomi nel solito mio stato, che conosciamo, è inutile che ve lo spiego, il mio sempre amabile Gesù nel venire mi faceva vedere il suo adorabile cuore, tutto pieno di ferite che scaturivano fiumi di sangue, e tutto dolente mi ha detto: figlia mia, tra tante ferite che contiene il mio cuore vi sono tre ferite che mi danno pene mortali e tale acerbità di dolore da sorpassare tutte le altre ferite insieme. E queste sono, vedete, la compartecipazione di Gesù con l'umanità. È importante questo, quando diciamo Gesù è compassionevole. Che significa compassionevole? O compatisce, o anche misericordia. Misericordia vuol dire avere il cuore con i miseri, no? Compassione, compatire, patire insieme agli altri. E queste sono le pene delle mie anime amanti. Quando vengo un'anima tutta mia soffrire per causa mia, torturata, conculcata, pronto a soffrire anche la morte più dolorosa per me, io sento le sue pene come se fossero mie, e forse di più ancora. Ah, l'amore sa aprire squarci più profondi, perché poi, ecco, i cuori di Gesù e Maria è questione di amore, non è questione di altro, non è che sono dei sentimenti così come i nostri sentimentucoli, no? Il voler bene, ma so è amore, è vero amore, è l'amore di Dio, è Dio. Dio è amore, ci dice San Giovanni. In questa prima ferita all'amore sa aprire squarci più profondi tanti da non far sentire le altre pene. In questa prima ferita entra per prima la mia cara mamma. Ho come il suo cuore trafitto per causa delle mie pene, traboccava nel mio. Vedete, quando noi anche leggiamo il Vangelo e Simeone dice a Maria: anche a te una spada trafiggerà l'anima, ecco, la nostra mente va sotto la croce, no? Il momento in cui, ecco, Gesù muore, quindi i dolori della Madonna. Chi è che è più devoto che recita la Coroncina dei Sette Dolori, e che vi invito, se avete la possibilità, a leggere quello che dice, come illustra i sette dolori Gesù a Luisa, no? Gli fa capire che cosa realmente è la Madonna. La nostra mente va a quello, ma non è quello solamente. È tutta la vita di Maria che è stata così, perché c'era questa compartecipazione con il cuore di Cristo. Ma perché? Perché ormai le due volontà non erano due c'era una sola sofferenza nel cuore, era come un solo cuore. Oh, come il suo cuore trafitto per causa delle mie pene traboccava nel mio e ne sentiva al vivo tutte le sue trafitture, cioè quelle del cuore di Cristo. E nel vederla morente e non morire, vedete com'è bello quando parla Gesù, che usa delle parole o degli accostamenti di parole, no? Che ci fanno comprendere. E nel vederla morente e non morire per causa della mia morte, io sentivo nel mio lo strazio, la crudezza del suo martirio, e sentivo le pene della mia morte, che sentiva il cuore della mia cara mamma, e il cuore ne moriva insieme. I cuori di Gesù e di Maria non possono essere distaccati l'uno dall'altro, sono sempre una sola cosa. Sicché tutte le mie pene unite insieme innanzi alle pene della mia mamma sorpassavano tutto. Cioè Gesù, ecco, faceva dinanzi alle sofferenze di Maria, alle sofferenze del cuore di Maria, lasciava stare tutto, perché erano quelle che, ecco, erano più, dice, delle sue pene, delle sue stesse sofferenze. Era giusto che la mia mamma celeste avesse il primo posto nel mio cuore, tanto nel dolore quanto nell'amore, perché ogni pena sofferta per amor mio aprivano mari di grazie e di amore che si riversavano nel suo cuore trafitto. Era un continuo riversarsi l'uno nell'altro. In questa ferita entrano tutte le anime, attenzione, che soffrono per causa mia e per solo amore. In questa entri tu, e quantunque tutti mi offendessero e non mi amassero, io trovo in te l'amore che può supplirmi per tutti. Vedete com'è? È importante vivere nel divin volere. E perciò quando le creature mi cacciano, mi costringono a farmi fuggire da loro, io lesto vengo a rifugiarmi in te come a mio nascondiglio, e trovando il mio amore non in loro e penando solo per me, dico: non mi pento di aver creato cielo e terra e di avere tanto sofferto, anche per una sola anima, un'anima che mi ama e che pena per me è tutto il mio contento. Un'anima, pensate, un'anima è tutto il mio contento, la mia felicità, il mio compenso di tutto ciò che ho fatto. E mettendo come da parte tutto il resto, mi delizio e scherzo con lei. Però questa ferita d'amore nel mio cuore, mentre la più dolorosa da sorpassare tutto, contiene due effetti nel medesimo tempo: mi dà intenso dolore e somma gioia, amarezza indicibile e dolcezza indescrivibile, morte dolorosa e vita gloriosa. E dice Gesù: sono gli eccessi del mio amore, inconcepibili a mente creata. Noi infatti non possiamo capire come è possibile, Signore, che ti dà tanto dolore però ti dà tanta gioia, e ti dà tanta gioia proprio perché ti dà tanto dolore. Com'è possibile? Sono gli eccessi del mio amore inconcepibili a mente creata. E difatti, quanti contenti non trovava il mio cuore nei dolori della mia trafitta mamma. La seconda ferita mortale del mio cuore è l'ingratitudine. Stessa parola che Gesù usa con Santa Maria, con Santa Margherita Maria. La creatura con l'ingratitudine chiude il mio cuore. Anzi, lei stessa vi mena la chiave a doppie girate. Ed il mio cuore ne gonfia perché vuol versare grazie e amore e non può, perché la creatura me l'ha chiuso e vi ha messo il suggello con l'ingratitudine. Non è Cristo che chiude il cuore alla creatura, ma la creatura che nel momento in cui pecca di ingratitudine chiude il cuore di Cristo. E questo cuore di Cristo è come se stesse scoppiando, perché si gonfia, dice: non riesco a dargli tutto quell'amore che vorrei dargli, perché lo rifiuta. E allora è quasi come se fosse un cuore che sta per scoppiare. E io vo in delirio, smanio senza speranza che questa ferita mi sia rimarginata, perché la ingratitudine me la va sempre inasprendo, dandomi pena mortale. L'ingratitudine è una ferita aperta nel cuore di Cristo e che non si riesce a rimarginare. La terza è l'ostinazione. Che ferita mortale al mio cuore, l'uomo che si ostina nello stare lontano da Cristo, l'uomo che si ostina nel peccato, l'uomo che si ostina a non voler amare, a rifiutare l'amore. L'ostinazione è la distruzione di tutti i beni che ho fatto verso la creatura. È la firma di dichiarazione che mette la creatura di non più conoscermi, di non appartenermi più. È la chiave dell'inferno in cui la creatura va a precipitarsi. Va a precipitarsi. Non sono io che la precipito. È la creatura che possiede questa chiave per poter aprire o chiudere l'inferno e per precipitarsi. Ricordatevelo sempre, non è Dio che manda l'inferno, è la creatura che sceglie di andarci. E la Chiesa fa la stessa cosa, mai la Chiesa ha detto questa persona sta all'inferno. Mi pare di avervelo già detto, no? Mai lo può dire questa persona è dannata per sempre. Potrà dire questa persona è in paradiso sicuramente, è santa, quando proclama i santi, no? Vuol dire, proclamare un santo vuol dire che non solo che è stato, ecco, in vita, ha fatto quello che doveva fare, ma è santo, è alla presenza di Dio, è capace di intercedere per noi, ormai è faccia a faccia con Dio, ma mai vi potrà dire questa persona è dannata per sempre o per sempre sarà all'inferno, tanto più lo possiamo dire noi, attenzione. E siamo facili a dare questi giudizi. È morta dannata, sta all'inferno, eh? Siamo facili, ci mettiamo al di sopra anche della Chiesa. È la chiave dell'inferno in cui la creatura va a precipitarsi e il mio cuore ne sente lo strappo. Pensate, il cuore di chi sente lo strappo, sente questa ferita che non si apre sempre di più, perché è un qualcosa che doveva tornare a lui e invece lo rifiuta, se ne va lontano da lui. Mi si fa in pezzi e mi sento portare via uno di quei pezzi. Che ferita mortale è l'ostinazione. Figlia mia, entra nel mio cuore e prendi parte a queste mie ferite. Compatisci il mio cuore straziato, soffriamo insieme e preghiamo. Ecco cosa vuol dire far bene le ore della passione. Non vuol dire contemplare o meditare il cuore di Cristo in quelle ore in cui viene crocifisso, viene abbandonato, eccetera, eccetera, con una bella e pia meditazione che tutti possiamo fare su qualsiasi altro libro. Non c'era bisogno che Gesù, ecco, dettava queste 24 ore della visita della passione a Luisa, se dovevamo fare solamente la pia meditazione. Ma entrare, come dice Gesù, prendi parte a queste mie ferite, compatisci il mio cuore straziato, soffriamo insieme e preghiamo. Entrare nei dolori di Cristo, entrare nel cuore di Cristo, perché Cristo possa entrare nel mio cuore e nella mia vita. Altrimenti, ecco, restano delle... Gesù, voi sapete, perché penso che le avete lette tutte, anche lì, ecco, le promesse che Gesù ha fatto, no? Per coloro che fanno queste ore della passione, che vivono queste ore della passione, no? Altrimenti che frutto possono portare se non vengono fatte in quel modo? Gesù lo dice durante i 36 volumi, a parte di quello del libro delle ore della passione. Nei volumi poi Gesù spiega come bisogna viverle, come bisogna farle, a che cosa servono, perché lui le ha fatte in un certo modo, perché te le scrive, te le detta in un certo modo, che cosa può accadere a coloro che fanno le ore della passione. Lo dice Gesù, non dice è solamente un bel libro di meditazione, potrebbe anche portarti a vivere nella carne la passione di Cristo. Potrebbe anche portarti a sentire i suoi stessi dolori, potrebbe portarti anche ad avere questo cambiamento del cuore nel suo cuore. Volesse il cielo e potesse essere così per tutti coloro che fanno o vivono le ore della passione. Ripeto, non è un libro di meditazione o un libro di preghiere da aggiungere alle altre preghiere. devo andare un po' avanti, perché altrimenti, ecco, vedo che non riesco. Il benedetto Gesù è ritornato col cuore aperto, dal quale versava sangue. Ed in quel cuore divino si vedevano tutte le pene di Gesù che soffriva in tutte le parti della sua divina persona. Non è una cosa a parte, il cuore. Quando parliamo di cuore parliamo anche di tutta la persona di Cristo. Accentrate tutte nel cuore, anzi in esso c'era la sede. Attenzione, che quello che vale per Cristo vale anche per noi. C'era la sede ed il principio di tutte le sue pene, o di tutte le sue gioie, o di qualsiasi altro sentimento, che diramandosi per tutta la sua santissima umanità, come tanti rivoli risalivano nel suo santissimo cuore, portando nello strazio che soffriva tutta la sua santissima persona. Guarda, disse Gesù a Luisa, questo mio cuore. Quante ferite, quanti dolori, quante pene nasconde, esso è il rifugio di tutte le pene, non vi è dolore, né spasimo, né offesa che non si riversi in questo mio cuore. Sono tante le mie pene che non potendone sostenere l'acerbità, vado trovando chi vuole accettare qualche piccola particella di queste pene per avere un respiro e un sollievo, una compartecipazione con il cuore di Cristo e con le sofferenze di Cristo. Quando San Paolo dice, devo completare in me ciò che manca alla passione di Cristo, non è che manca qualcosa alla passione di Cristo, ma vuol dire compartecipare con le sue pene e con le sue sofferenze. Passiamo al cuore di Maria. Ci sarebbe ancora tantissimo. Questa mattina, avendomi Gesù rinnovato le pene della crocifissione, perché sapete che Luisa, ecco, viveva la passione di Gesù, anche se in alcuni momenti è stata visibile, in altri momenti è stata invisibile, si trovava insieme la nostra mamma Regina e Gesù, parlando di lei, ha detto: il mio proprio regno fu nel cuore di mia madre. Quindi il regno si instaura nel cuore, nel cuore di Maria, nel cuore, nel nostro cuore. Ecco perché Gesù dice sempre durante il regno di Dio è già in mezzo a voi. E questo perché il suo cuore non fu mai minimamente disturbato, tanto che nel mare immenso della passione soffrì pene immense. Il suo cuore fu passato a parte dalla spada del dolore, ma non ricevette un minimo alito di turbamento. Quindi, essendo il mio regno, regno di pace, perciò potetti in lei stendervi il mio regno e senza ricevere nessun ostacolo liberamente regnare. Il cuore di Maria osservava tutte queste cose nel suo cuore, è il regno di Cristo, è il regno del divin volere, il regno della divina volontà. La sovrana regina, col possedere la nostra volontà come vita, teneva sempre da darci, sempre da dire, ci teneva sempre occupati e noi tenevamo sempre da dare e sempre i nostri segreti amorosi da comunicarle, tanto che nulla, attenzione perché questo è importante per i nostri tempi, San Luigi Maria Grignot de Montfort, quello che già ve l'ho detto questo, dice che come all'inizio, cioè nel momento della incarnazione, Gesù è voluto venire a regnare sulla terra attraverso il cuore di Maria, attraverso il corpo di Maria, perché ecco è stata colei che poi l'ha dato alla luce, così sarà negli ultimi tempi. Vorrà venire a regnare, a instaurare il suo regno, il regno del terzo fiat, attraverso Maria, non diversamente. Infatti Gesù poi lo dice adesso qui a Luisa, attraverso il cuore di Maria. Ci teneva sempre, nulla facciamo senza di essa. Prima ce la sentiamo, cioè prima ci accordiamo con lei. Pensate, la Trinità che si accorda con Maria, con essa. Poi la grazia che vogliamo donare la deponiamo nel suo materno cuore, perché solo il cuore della mamma può sapere che cosa serve ai figli di buono. e dal suo cuore scende nel fortunato che deve ricevere quel bene, cioè nella creatura che deve ricevere quel bene. Vedete come non è una devozione così al Sacro Cuore o al Cuore di Maria, o come la intendiamo noi, la devozione al Cuore di Gesù, la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Sicché non vi è grazia che scende sulla terra, questo è Cristo che parla, non è la Trinità che parla, non vi è santità, non vi è santità. E sappiamo bene che santità vuol dire, quando Gesù parla a Luisa, santità vuol dire vivere la vita del divin volere, vuol dire questo. Non vi è santità che si forma, non vi è peccatore che si converte, non vi è amore che parte dal nostro trono che prima non viene deposto nel suo cuore di madre. Vedete che grandezza, la quale forma la maturazione di quel bene, lo feconda col suo amore, lo arricchisce con le sue grazie e, se occorre, con la virtù dei suoi dolori, e poi lo depone in chi lo deve ricevere, in modo che chi lo riceve sente paternità divina e la maternità della sua madre celeste. Non ci sono figli senza padri e senza il padre e senza la madre. Non ci sono figli del divin volere senza un padre e senza una madre che è Maria. Tutto passa, ci dice Gesù attraverso Luisa, tutto passa attraverso il cuore di Maria. Qualsiasi dono, anche il dono del divin volere. Allora vedete com'è importante la devozione, sempre tra virgolette, al cuore di Cristo e al cuore di Maria. Non sono delle devozioni da vivere così tanto perché ci sono le promesse, perché ci viene dato qualcosa in cambio. Anche quando io rinuncio alla mia volontà umana, non lo devo fare perché in cambio mi viene data la volontà divina, ma lo devo fare perché amo, perché Dio è amore e mi vuole ricolmare col suo amore e mi vuole riempire col suo amore. Vivere il cuore di Cristo, vivere il cuore di Maria, non essere devoti, vivere il cuore di Cristo e vivere il cuore di Maria, è così il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché il trionfo del cuore immacolato di Maria porta necessariamente, perché non può essere altrimenti, al trionfo del cuore di Gesù. E concludo proprio con questo messaggio, che già abbiamo visto in uno dei nostri ritiri, mi pare uno dei primi forse qualche anno fa, il trionfo del cuore immacolato di Maria, pagina 33 di questo libretto qui. È Maria che parla: figli cari, il mio cuore umano immacolato, attenzione perché il cuore di Maria non era, quindi dice il mio cuore umano ma immacolato, è la creazione pura voluta da Dio, è rimasta intatta così come da Lui pensata. E cosa vuol dire questo? È il divin volere. Il mio cuore umano immacolato, ascoltate bene le parole, dopo ve le andate a leggere, è la creazione pura voluta da Dio, è rimasta intatta così come da Lui pensata. È il divin volere. Alla creatura umana immacolata sono concessi per grazia tutti gli attributi divini, e con questi può vivere e agire divinamente. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono del cuore di Cristo. Voi sapete che l'unica creatura creata e rimasta immacolata sono io. Gli altri sono caduti, trascinando con sé rovinosamente la loro generazione. Oggi però i figli della divina volontà, ecco il trionfo del cuore immacolato di Maria, oggi però i figli della divina volontà possono recuperare attraverso il dono supremo l'immacolatezza perduta e vincere quella battaglia. Vi ripeto, ascoltate bene le parole e dopo andatevele a leggere e meditatele una per una, perché parla della nostra storia, parla di quello che noi stiamo vivendo e che vivremo, parla di quello che noi siamo e dobbiamo essere. Attenzione quando ci rifacciamo a determinate profezie, a determinate cose, Fatime, eccetera, eccetera, siamo degli irresponsabili. Siamo degli irresponsabili. Perché vogliamo sapere, però poi alla fine il sapere porta responsabilità. Quando poi il Signore già ci ha detto tutto. Guai se si va in questi luoghi solamente per curiosità. Solamente perché, lo dico sempre, un solo che balla, l'uno che fa spogliarelli, le stelle che vanno sotto in coppa, quelli che vedono, eccetera, eccetera. Qua non serve a niente, abbiamo sbagliato strada. Oggi però i figli della divina volontà possono recuperare attraverso il dono supremo l'immacolatezza perduta e vincere quella battaglia che io solo, come creatura, insieme al dolce Gesù, ho combattuto con questo cuore. Il trionfo del mio cuore immacolato è il parto di cuori simili al mio, generati dalla mia maternità nella divina volontà. Il parto di cuori simili al mio, non uguali, che non è possibile, ma cuori simili al mio, e anche tra loro non sono uguali, Questi cuori generati sono simili al cuore di Maria e simili tra di loro, ma non uguali tra di loro. Generati dalla mia maternità nella divina volontà. La terra, invasa dai cuori dei miei figli nuovi e splendenti come soli figli della donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle, così come vestita di sole lei, perché è vestita della divina volontà. Questo è il sole di cui è vestita Maria nel capitolo 12 dell'Apocalisse. Così devono essere i figli della donna vestita di sole. La terra invasa dai cuori dei miei figli nuovi e splendenti come soli, purificata da ogni contaminazione indegna di loro, perché la purificazione ci sarà. Mi vedrà camminare regina, ma soprattutto madre gioiosa, rallegra di Maria, accanto al re dei re, innamorato e sposo. C'è tutto il cantico dei cantici qua, andatelo a leggere perché non è un libro zozzo. È un libro dell'amore sponsale di Dio per la sua creatura, di Dio per la sua creatura, non c'entra Davide, Dio per la sua creatura, è Dio e la creatura lì che parlano, non è altre cose, in modo figurato, in modo anticipatore, ma è Dio e la creatura. Madre gioiosa accanto al re dei re, innamorato e sposo di ogni felice creatura che ha scelto l'amore. Il trionfo tanto annunciato dunque vi coinvolge, figli cari, al di là di ogni vostro sogno, di ogni vostro sogno o immaginazione o profezia o segreto o chissà che cosa. Siate saldi nel divin volere, questo è il segno più grande, questo è il sole che balla più grande, questa è l'apparizione più grande. Anche la Madonna, lo sapete, l'ha detto. Ha detto, quando c'è l'apparizione, sta celebrando una messa, andate a messa invece di venire all'apparizione, che è più importante la messa che la mia apparizione. Guai a perdere l'apparizione. Cristiani cattolici battezzati. Gesù dice, figli del divin volere, per vincere questa lotta contro il tempo che si sta consumando, dovete accelerare la corsa. Se davvero volete far parte degli eletti che resteranno accesi, vediamo se qualcuno si ricorda la volta scorsa. Se davvero volete far parte degli eletti che resteranno accesi, figli del divin volere, oggi vi chiedo di testimoniare il foglio dell'altra volta, se ce l'avete a casa, con forza che che siete stati accesi dall'incontro personale con me. Ecco cosa vuol dire qua, quelli che resteranno accesi. Se davvero volete far parte degli eletti che resteranno accesi dall'incontro personale con Lui, quando finito questo tempo concesso all'umanità per convertirsi, si spegnerà la grazia e uscirà dal mondo l'empietà. Vedete che cosa ci aspetta? Noi andiamo in giro a cercare che cosa ci aspetterà, che cosa accadrà. Questo è quello che accadrà. Non ci sono altre novità, non ci aspettiamo un Papa, che ne so, trionfante e regnante con chissà che cosa, o un nuovo sacerdozio. Attenzione, attenzione, perché si può cadere nell'eresia. Anche quando Gesù ne parla, non è come lo pensiamo noi. Quando finito questo tempo, quindi questo tempo finirà, concesso all'umanità per convertirsi, si spegnerà la grazia, perché non ne avremo bisogno, e uscirà dal mondo l'empietà, demonio con tutti i suoi angeli e i suoi satelliti, insieme agli empi che l'hanno accolta e sono rimasti sordi a tutti i miei richiami di amore. Quello che dicevamo prima, non è Dio che li ha mandati via, sono loro che si sono messi i tappi negli orecchi. Non ti voglio ascoltare, so chi sì, non ti voglio. Nel mio volere non solo potete correre, ma volare, superare tempo e spazio e tutti i limiti della materia. Il mio volere fa sbocciare come fiori sulla cenere del tempo consumato i figli della seconda generazione. Il mio spirito divino soffia su di voi perché si acceleri la corsa. Vedete come il trionfo del cuore immacolato di Maria non è altro, perché non può essere altrimenti, che il trionfo del cuore di Cristo e l'avvento del regno del divin volere. Il mio spirito divino, dice Gesù, soffia su di voi perché si acceleri la corsa e i figli si moltiplichino con la velocità della luce e i bagliori dell'alba nuova che da tempo annunciano, salgano e si illumini di splendore la terra nel trionfo del cuore immacolato di Maria. Il vostro Dio è qui, egli ha posto la sua abitazione, la sua dimora, la sua tenda in mezzo a noi nel nostro cuore. Nel trionfo del cuore immacolato di Maria il vostro Dio è qui. Volate dunque e siate benedetti, e così sia. Ho finito così.